Il tema di oggi, ho pensato che a motivo di tutto quello che è accaduto negli ultimi due anni, quasi due anni, il problema principale in ciascuno di noi, ma anche e soprattutto nel mondo, è il modo in cui i leader di questo mondo ci governano. E il modo in cui trasmettono i loro messaggi, che spesso sono contrastanti e creano tanto disorientamento, da dividere perfino i popoli, da dividere perfino la popolazione cittadina o perfino le famiglie. Quindi la domanda che vorrei porre a voi e sul quale è impostato tutto questo mio sermone è: come sarà il governo di Cristo rispetto ai governi umani che ci governano, i leader che ci governano, i regimi? Ma non questo per puntare il dito, perché anche noi, se fossimo al loro posto oggi come oggi, la domanda è: sapremmo fare di più e sapremmo fare di meglio? Beh, tante volte è molto importante capire che quando siamo dentro una struttura, è la struttura che ci ingabbia, è la struttura che ci impedisce di fare tante volte le cose buone che ogni essere umano, anche alcuni leader politici, anche armati al meglio, con dei buoni propositi, entrano in una struttura che impedisce loro, che e ben presto si rendono conto che non ce la faranno mai con questa struttura, con questi governi umani così come sono concepiti. E si rendono conto tante volte di essere magari caduti nelle trappole della corruzione e dei compromessi. Ora, noi che siamo chiamati da Dio, il quale ci dice che saremo un giorno sacerdoti dei re, che dovremo governare sull'umanità, che sopravviverà alla grande tribolazione e che ripopolerà il mondo durante i mille anni del governo di Cristo, dobbiamo porre a noi stessi questo tipo di autoanalisi, perché è troppo facile criticare, perché andiamo alle origini per vedere che tutto il problema dell'umanità attraverso i secoli, i millenni, fino ad oggi, hanno a che fare semplicemente con il governo. Cioè la parola governo è molto brutta nelle nostre orecchie. Cioè abbiamo visto così tanti errori da parte dei governi umani, specialmente quando hanno dichiarato guerre e combinato dei disastri, che ovviamente la parola governo ci fa drizzare le orecchie, ci fa drizzare il naso, perché la parola governo ha assunto una connotazione molto negativa. Eppure è tutta una questione di governo, sia per il bene ma anche nel male. Difatti, facciamoci caso, riflettiamo. Quando Adamo ed Eva scelsero dell'albero della conoscenza del bene e del male, rigettarono che cosa? Il governo di Dio. E scelsero di governare se stessi senza Dio. Il succo è questo: senza il vero Dio. E Dio cosa ha fatto? Ha lasciato che i popoli si autogovernassero senza di lui, fuori dalla sua casa. E da allora, però, tutti i sistemi di governo inventati dall'uomo nel corso dei secoli, come si sono conclusi? In disastri. E l'effetto cumulativo del governo dell'uomo sull'uomo ha ora portato l'intera umanità sugli ultimi suoi giorni, sull'orlo dell'autodistruzione. E perfino gli uomini che non credono in Dio o che non hanno il vero Dio, quello della Bibbia, oggi dicono che così come va il mondo non può durare e abbiamo pochi decenni davanti a noi. Eppure il governo, nonostante abbia una connotazione così negativa nella nostra attuale forma mentesi, il governo è essenziale, per non dire di vitale importanza, per non cadere nel caos e nell'anarchia. Ci sono dei film che fanno capire che quando i governi umani, per quanto cattivi, sbagliati, se non esistessero nemmeno questi, l'umanità si autodistinguerebbe e precipiteremmo tutti in una giungla dove ogni essere umano farebbe giustizia da sé. dov'è che noi esseri umani stiamo sbagliando da millenni? Ecco, questo è il tema che, a cui vi voglio far riflettere. Dov'è che noi come esseri umani, sia a livello popoli ma anche a livello individuali, dov'è che noi stiamo sbagliando? La risposta è tanto semplice quanto incredibile da riconoscere. Le cose più semplici sono più difficili da capire per la mente erudita dell'uomo, per chi si sente molto intelligente. Difatti, i fallimenti dei governi umani stanno nel fatto che tutti i governi dell'uomo, uno ad uno dopo l'altro, sono concepiti semplicemente per dominare e per controllare gli altri, senza però preoccuparsi di creare dei leader che sappiano essi stessi per primi governare bene la propria vita. E questo accade anche a livello familiare. Difatti, a ogni generazione è come se si ricomincia da capo. Possono cambiare le forme, le mode, i modi di vestirci, la tecnologia, eccetera, ma la mentalità rimane uguale. E anche quando qualche bravo governante si sforza di essere moralmente integro, alla fine è spesso costretto a instaurare un regime più austero per cercare di governare coloro che non hanno autocontrollo o rifiutano deliberatamente di rispettare le leggi. Quindi è un sistema vizioso, nel senso che da questo sistema e da questa natura non si riesce a uscire. Ora, nel corso dei millenni, i sistemi di governo hanno cambiato forma e struttura. Governi, regimi, monarchie, dittatura, democrazie. Ma il problema è rimasto sempre lo stesso. La tecnologia stessa si è evoluta talmente che noi abbiamo ormai scoperto formule che riusciamo anche a distruggere l'intero pianeta, ma la mentalità dell'uomo è sempre la stessa. Fin dal giardino dell'Eden, gli esseri umani hanno creduto che il fare di testa propria avrebbe dato a loro la stessa intelligenza e la stessa sapienza di Dio. Codesta convinzione umana equivale a negare Dio e la sua autorità. Equivale a porre tutta la propria fede in se stessi e nelle proprie scoperte scientifiche, se volete, o religiose anche. Da allora gli esseri umani, lontani dalla presenza del vero Dio, di Dio Padre, hanno sempre fatto un uso sbagliato della loro presunta intelligenza, dominando sugli altri esseri umani, senza dare alla collettività lo spirito e i valori della famiglia di Dio, ad eccezione dei discendenti di Seth, che fu il figlio che Adamo ed Eva ebbero. Quindi nella società umana ci sono due tipi di umanità. La famiglia di Seth, che tramanda di generazione in generazione la parola di Dio, e la famiglia di Caino, che è molto più prolifera e che ha riempito il mondo, che ha creato i suoi governi. Ora, questo è il buco, il difetto congenito di tutti i governi umani. Alla fine crollano perché i loro governanti e i loro sudditi ignorano o rifiutano le leggi di Dio Padre. La soluzione definitiva è invece tornare a Dio Padre e imparare a governare noi stessi secondo le leggi e l'amore di Dio Padre, prima di pretendere di governare gli altri o prima di pretendere di predicare agli altri. Infatti il governo di Dio si basa sullo spirito d'amore e di servizio oltre che di giustizia. Lo ripeto, che il governo di Dio si basa prima di tutto sullo spirito d'amore e di servizio oltre che di giustizia. E qualsiasi governo umano i cui leader rifiutano di governare la propria vita secondo l'amore e le leggi di Dio, è destinato prima o poi a fallire. Qualcuno di voi può dire, Ma come fai tu a dire che rifiutano di governare la propria vita secondo l'amore di Dio? Beh, i governi umani, basta guardarli, vi stanno forse predicando i 10 comandamenti, oppure la parola di Dio, la Sacra Bibbia, impugnano la Bibbia come condotta, come esempio da seguire? Affatto, non è così. È stata l'umanità a lasciare Dio fin dal principio, e Dio, l'umanità l'ha lasciato Dio fin dal principio, usando, con la pretesa di poter usare, la propria intelligenza. Questo è il nostro tallone d'Achille, che quando ci sentiamo intelligenti, come Giuda che si sentiva più intelligente di Gesù, da correggerlo tante volte, in realtà quell'intelligenza lo fece cadere. Quindi è stata l'umanità a lasciare Dio fin dal principio, e Dio, che non è un tiranno, ha permesso all'umanità di escluderlo dalla propria vita. Perché? Affinché i ripetuti fallimenti, i nostri fallimenti, diano prova di quanto sia futile concupire e soddisfare la carne o la propria vanità a discapito dello spirito e della verità. Vedete, a volte Dio ha dovuto intervenire, a volte anche severamente, ma lo ha fatto per il bene del suo piano di salvezza per l'umanità, perché anche quando molti sono morti per suo decreto, lui ha il potere della vita e di far risuscitare. Ma le ingiustizie e i fallimenti umani continueranno fino al tempo della restaurazione di tutte le cose, fino a quando Gesù Cristo non sarà tornato sulla terra, come descritto nel libro degli Atti, capitolo 3, versetti da 19 a 21. Con il patriarca Abramo, Dio inizia il processo della conversione dell'uomo. Al tempo di Mosè, Dio continua il recupero dell'umanità facendo una prima santa alleanza con un solo popolo, i figli di Israele, perché fossero i primi fra il genere umano ad imparare a governarsi bene mediante le leggi di Dio ed essere un modello per il resto dell'umanità. Dio non ha abbandonato del tutto l'umanità a se stessa. Ha voluto iniziare un processo con un piccolo campione di umanità, per poi estenderlo a tutta l'umanità. Ed ecco qui che spiegano proprio questo concetto le sette feste bibliche di Dio. Come sappiamo, l'Israele carnale ha fallito la sua missione, sempre per lo stesso motivo: il trasgredire o il rifiutare la legge di Dio dà agli uomini carnali che cosa? L'illusione. Un'illusione di poter essere intelligenti e savi quanto Dio, o di poter fare a meno di Dio, e di vivere a modo loro, e di sperimentare una libertà che in fondo non esiste. Difatti oggi si fanno tanti esperimenti di nuove società, di nuovi modelli di famiglia, o addirittura di annullare la famiglia istituita da Dio. Andiamo in Romani 6, versetto 16, fratelli e sorelle, aprite con me la Sacra Bibbia. In Romani 6, versetto 16. Romani 6, versetto 16, dove è scritto: non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia? Vedete, è tutta una questione di ubbidienza, è tutta una questione di governo. A chi decidiamo noi di ubbidire? E quando ubbidiamo, ubbidiamo con gioia o a denti stretti? La storia dimostra che nel corso dei secoli certi uomini, più scaltri degli altri, hanno costruito i loro regni opprimendo i più deboli, oppure i più miti e i più pacifici. Ma i loro regni sono crollati tutti uno dopo l'altro, e spesso in bagni di sangue. E perché? Lo dice l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola, capitolo 2, versetto 19. Leggiamolo insieme. Seconda Pietro, capitolo 2, versetto 19. Essi, dice l'Apostolo, fu ispirato a scrivere, essi, cioè gli uomini scaltri, usano la loro intelligenza malata per adescare i deboli con discorsi oltremodo gonfi e vani. E poi dice, mentre promettono loro libertà e quindi anche piaceri carnali, essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. E per riassumere, la violazione della legge di Dio è un cadere nella schiavitù del peccato. Il peccato cos'è se non una schiavitù, un disordine mentale che droga la coscienza e alla fine fa morire perfino il corpo? Perché l'umanità non riesce a governarsi bene? Perché non conosce e rifiuta le leggi di Dio? Ma è proprio per questo che l'umanità muore. Ma le leggi di Dio da sole non bastano, ovviamente. Abbiamo imparato che occorre l'amore di Dio e l'Israele fisico ancora deve imparare che oltre alle leggi occorre l'amore di Dio. E questo viene soltanto attraverso il dono dello Spirito di Dio, a seguito di una purificazione della coscienza dell'uomo. E qui entra in scienza direttamente il Dio che si è fatto uomo. Difatti in Marco 1, nei versetti da 14 a 15, c'è scritto: ora dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino, pentitevi e credete nel Vangelo. Una scrittura che abbiamo letto tante volte. Eppure spesso ce ne dimentichiamo che questo è l'inizio della nostra salvezza. In seguito anche l'Apostolo Pietro ribadì l'esortazione di Gesù dicendo in Atti 2,38: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quando queste parole venivano dette, questa esortazione veniva fatta da Gesù e poi dagli Apostoli, non esistevano ancora le scritture del Nuovo Testamento. E quando i primi che si ravvedero sapevano bene di che cosa dovevano ravvedersi, di aver violato la legge di Dio, di aver violato i comandamenti di Dio. La buona novella è che noi esseri umani abbiamo ancora la possibilità di entrare nel regno di Dio come veri figli di Dio, se però decidiamo di pentirci e di credere alla parola di Dio. Questo è molto importante perché milioni e milioni di cosiddetti cristiani hanno fede ma non hanno ravvedimento. Si può avere fede senza ravvedimento. È la grande tragedia di milioni e milioni di cristiani, di credenti sinceri, che hanno fede, parlano di Gesù, ma non hanno ancora vissuto il pentimento. E il pentimento lo si vive solo quando si accettano le leggi di Dio. Pentimento e fede sono le due cose essenziali per ricevere il dono dello Spirito di Dio, cioè lo stesso modo di pensare di Dio, il che ci consentirebbe, tornando al tema del governo, ci consentirebbe di autogovernarci secondo i frutti dello Spirito di Dio, in armonia con le leggi di Dio, nell'amore perfetto di Dio, oltre che nella giustizia. Quindi questo processo come si chiama? Questo processo si chiama conversione, come descritto in Atti 15,3. La conversione inizia con il ravvedimento, la fede, con i battesimi in acqua e nello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani, come descritto in Ebrei 6, versetti da 1 a 3. Leggeteli queste scritture, Atti 15, 3 e Ebrei capitolo 6, versetti da 1 a 3. Queste cose sono soltanto l'inizio, sono passi indispensabili verso il vero cambiamento della persona. Perché prima di pretendere di ereditare la corona, di ereditare il governo con Cristo, dobbiamo imparare ad avere autocontrollo e imparare a governare noi stessi, così come fece Gesù Cristo e come fecero gli apostoli e come fecero i primi cristiani, che avevano così tanta padronanza di sé e una convinzione e una fede talmente alta da accettare di essere bruciati, da essere perseguitati, da non piegarsi davanti alle leggi dell'uomo quando le leggi dell'uomo andavano contro la via di Dio. Questa è la nostra stessa esperienza di fedeli di Dio, pentiti dei nostri peccati, di aver vissuto senza alcuna fede nella parola di Dio, la Bibbia, ignorando o violando le leggi spirituali di Dio, quando ci comportavamo da nemici di Dio e del suo governo, senza che noi ce ne rendevamo conto. Ci siamo comportati da nemici di Dio. Ora, alcuni mandano in giro tanti videoclip e tanti messaggi che poi sono creati da vari religiosi che sperano di ottenere adepti incutendo terrore e paura nella popolazione per attirare nuovi membri a sé. Ma Dio non chiama attraverso il terrore. Dio chiama attraverso la sua buona novella, dando a noi dei poteri che nemmeno ci sogneremmo mai da noi stessi di poter mai mettere in pratica o di poterli avere queste qualità. È Dio che ce le dà. Quindi vediamo alcuni forti contrasti tra il modo di governare dell'uomo e il modo di governare di Gesù Cristo. Diverse profezie millenarie rivelano drastiche differenze e diverse di voi già le conoscete, ma tante volte fa bene rileggerli. Una profezia che viene spesso presa in giro da quelli che predicano con la Bibbia nelle mani, ma che poi la deridono perché non credono che questo possa mai veramente verificarsi, è in Isaia capitolo 11, versetto 6. Isaia 11, versetto 6, dove dice: «Anche il lupo dimorerà con l'agnello, il leopardo giacerà con il caprone, il vitello e il leoncello e il grasso insieme, e un bambino li guiderà». Sarà davvero sorprendente vedere la natura degli animali cambiare. Cambierà realmente la natura degli animali. Ma questo cambiamento non sarà limitato alla natura degli animali. Sebbene la natura umana esisterà ancora nel millennio di Cristo, allora non sarà più consentito alla natura umana di governare attraverso l'inganno, la manipolazione, la paura e la violazione psicologica o fisica. E non è un caso che nel settimo capitolo del libro di Daniele i quattro grandi imperi umani che hanno dominato il mondo nel corso dei secoli sono raffigurati come delle bestie predatrici. Ogni impero nascente ha sbranato e divorato quello precedente. La bestia descritta nel tredicesimo capitolo dell'Apocalisse si riferisce all'ultima bestia, al nuovo ordine mondiale che sta per sorgere in questo nostro tempo della fine. Attraverso il globalismo adotterà le stesse tattiche predatorie degli imperi che l'hanno preceduto, cioè impoverendo e opprimendo i popoli, schiavizzandoli. La buona notizia, perché una buona notizia c'è e non è una buona notizia qualsiasi, è quella di Cristo. La buona notizia è che Cristo tornerà. e porrà fine al dominio della bestia e di tutti i governi umani. In Isaia 11, vi prego di aprire la vostra Bibbia, in Isaia 11, oppure annotate ed ascoltate, Isaia 11, versetto 1, dice: poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici. Nel versetto 2 dice: lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno. Non giudicherà secondo le apparenze, non darà sentenze per sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia e farà decisioni eque per gli umili del paese. Ma allo stesso tempo, al di là di questa misericordia e giustizia, colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. E la giustizia sarà la cintura dei suoi lombi e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Vi ricordate quando Anania con sua moglie a un certo punto avevano mentito agli apostoli? Così come quando furono sgamati, se posso usare questa parola moderna, dei giovani, a un certo punto gli venne un attacco cardiaco e morirono. Ecco come colpirà il paese e con le labbra, con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. Questa profezia descrive la fine imminente dei regimi umani oppressivi. Quindi non concentriamoci sulla pandemia o sui vaccini, perché Dio ci ha dato un potere e una protezione superiori. Niente più tiranni, niente più bulli durante il millennio. Niente più criminalità organizzata o individuale. Abbiamo un futuro stupendo e meraviglioso. Non dobbiamo vivere chiusi come il riccio, ma dobbiamo pensare che l'opera deve andare avanti e dobbiamo partecipare sempre di più e prima possibile anche in presenza. Ciò non significa che coloro che vivranno nel millennio saranno convertiti all'istante. Tutti dovranno imparare a non disprezzare le correzioni di Dio con la consapevolezza che Dio corregge colui che Egli ama, come un padre il figlio che gradisce, come scritto in Proverbi 3, versetto 11 e 12. Poi vedete, io ho imparato nel corso degli anni l'umiltà. Dice: come fa a essere? Nel dirlo non sei umile. Però io ho subito diverse umiliazioni e ringrazio Dio. Perché vedete, la vera umiltà non cerca di arrivare ai primi posti aggomitati. La vera umiltà si impara quando si riceve la correzione con gratitudine. In Luca 22, nel versetto 25, dice Luca 22, nel versetto 25, Gesù dice: il re delle nazioni le signoreggiano. E coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori, ma con voi non sia così. Anzi, dice, il più grande fra di voi sia come il minore e chi governa come colui che serve. Il governo di Dio sotto Cristo sarà guidato da persone motivate dallo spirito di servizio, mediante i frutti amorevoli dello Spirito descritti in Galati 5, 22. Non ve le narro perché tutti voi sapete, le conoscete, e chi non le conosce può sempre leggerle, Galati 5, versetto 22. Quindi questi frutti amorevoli, non dalle opere della carne, che sono competitive e distruttive, motivate dall'invidia, elencate nei versetti 19 e 21. Il governo di Gesù Cristo e dei suoi santi sulla terra produrrà un mondo di vera giustizia e allo stesso tempo di compassione e di pace, privo di egoismo e di odio, un mondo, un'umanità inclina all'empatia e all'amore, la stessa pace che ci sarà nel mondo animale. nell'attesa del ritorno di Cristo, fratelli e sorelle, noi tutti, inclusi noi ministri in primis, abbiamo bisogno di crescere nell'umiltà, nella saggezza e nella mansuetudine di Cristo. Non esiste l'io, esiste il noi. Non esiste l'io, esiste il noi. Quindi Giacomo capitolo 3, vi prego di aprire Giacomo capitolo 3. Giacomo capitolo 3, vi prego di leggerla insieme a me perché è importante questa scrittura, dal versetto 13 fino al 18, dove dice: chi è savio e intelligente fra voi? Chi è savio e intelligente fra voi? Beh, mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. E poi dice nel versetto 14: ma se nel vostro cuore, quindi magari non appare, non si vede dall'esteriore, quindi lui parla al nostro cuore, qualcosa che noi nascondiamo. Dice: ma se nel vostro cuore avete amara gelosia oppure spirito di contesa, non vantatevi e non mentite a voi stessi, non mentite contro la verità. Quindi Dio ci chiama all'autoanalisi. Questa, dice, non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Nel versetto 16: dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie, che normalmente si fanno di nascosto o si dicono di nascosto. Ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. E poi conclude dicendo nel versetto 18: ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. E poi sempre l'apostolo Paolo, in un'altra sua lettera ai Colossesi, vi prego di aprire i Colossesi capitolo 3, Colossesi capitolo 3, dal versetto 12 fino al versetto 15, Colossesi capitolo 3, dal versetto 12 fino al 15, dove troviamo scritto in che direzione dobbiamo crescere. Dice: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia. Notate bene che non parla di una misericordia che viene dalla nostra intelligenza, ma parla delle nostre viscere, vestiti di benignità, di umiltà, di mansuetudine e anche di pazienza, perché non siamo perfetti. Difatti dice nel versetto 13: sopportandovi gli uni gli altri e quindi perdonandovi gli uni gli altri. E se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Notate bene che il vincolo della nostra perfezione non è la legge di Dio. La legge di Dio non serve a farci diventare perfetti. A farci diventare perfetti è lo Spirito di Dio, e Dio è amore. Non sto dicendo che la legge di Dio non va fatta, ma la legge di Dio è il nostro pedagogo per condurci all'amore. La legge di Dio è come una bacchettata, è come un colpo di frusta, è come un richiamo per dirci: se Carmelo, sei lontano da me, rientra nei binari giusti. Quindi rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Noi attraverso l'amore possiamo raggiungere la perfezione, quando Gesù dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. E nel versetto 15: e allora, se faremo tutto questo, dice, la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. E spesso questa riconoscenza si perde nel tempo, si perde nel tempo. Isaia capitolo 40, in Isaia capitolo 40 una profezia meravigliosa che Dio dà in ispirazione al profeta. Isaia 40 nel versetto 4 mostra il contrasto tra il dominio dell'uomo e il governo di Dio. Dice: ogni valle sia colmata e ogni monte e colle siano abbassati, i luoghi tortuosi siano raddrizzati e i luoghi scabrosi appianati. È come quando Cristo torna e lui dà quest'ordine, ma non è soltanto una trasformazione, un mutamento fisico della terra. Si riferisce non soltanto ai mutamenti fisici della terra, ma anche al fatto che tutti i governi umani, come quello della bestia, saranno abbassati e cambiati. Gli arroganti dovranno imparare ad umiliarsi, dovranno imparare la vera umiltà. In Isaia 2, per i vostri appunti, Isaia 2, versetto 17, Dio predice che l'alterigia dell'uomo sarà abbassata e l'orgoglio degli uomini eminenti sarà umiliato. Soltanto l'Eterno sarà esaltato in quel giorno. Notate bene, gli uomini eminenti chi sono? Sono i grandi imperatori, i grandi scienziati, tutti gli uomini che dominano sui più miti, i più deboli. In Apocalisse 13, versetto 12, vediamo che la bestia del tempo della fine, che domina il mondo, che seduce il mondo, sarà adorata da quasi tutti e imprigionerà o costringerà anche molti credenti cristiani, i quali magari saranno costretti a farsi un vaccino per venire, per esempio, per viaggiare o per venire in adunanza. Allora, a tutti quelli che hanno paura, non abbiate paura, perché in Luca 10, versetto 19, dice una cosa stupenda. Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni, dice Dio, e su tutta la potenza vi ho dato del nemico e nulla potrà farvi del male. Ma anche in Marco 16, per i vostri appunti, una scrittura nel versetto 16, Marco 16, versetto 16, da non dimenticare proprio il numero 16, Marco 16, versetto 16, dice: chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Versetto 17 dice: questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Guardate bene che noi una cosa di questo genere dobbiamo anelare a chiederla a Dio. Non dobbiamo sfidare Satana, ma non dobbiamo nemmeno tentare Dio come fece il diavolo con Gesù nel deserto. Quindi dobbiamo pregare Dio che ci dia questa grande protezione, anziché tremare e rinchiuderci come i ricci a casa. Gesù andava anche a guarire i lebbrosi. Ora, dicevo che in Apocalisse 13:12 vediamo che la bestia del tempo della fine, che domina e seduce il mondo intero, sarà un giorno adorata da quasi tutti. Un numero crescente di persone crede che la sopravvivenza dell'umanità dipenda dalla venerazione globale di un forte governo centralizzato, e i leader mondiali si stanno muovendo tutti in questa direzione, utilizzando tutti i mezzi scientifici, informatici e tecnologici a loro disposizione. Questa è una tendenza che risale alla Torre di Babele, non c'è nulla di nuovo. Cioè, quando l'uomo governa, tende sempre a dominare su tutti quelli che sono pacifici, i miti. Quindi si estenderà questa tendenza a dominare fino all'ultimo governo umano al potere. Per molti oggi il governo e la scienza umana sono diventati il loro Dio protettore. E i governi umani vedono le leggi di Dio e il disegno di Dio come una grave minaccia al loro potere. Tant'è vero che se voi gli parlate di Bibbia vi ridono in faccia. Addirittura chiudono i social media, i Facebook o tutte quelle pagine, quei profili che parlano di Cristo o di queste cose. Le chiudono perché non vogliono, perché si sentono minacciati, sentono il loro potere minacciato, come lo fu con il governatore Erode, che fece uccidere tutti i bambini al di sotto di 2 anni nel tentativo di eliminare Gesù, il figlio di re Davide. Il governo della bestia, come tutti i governi che l'hanno preceduto, come tutte le altre bestie che l'hanno preceduto, si esalterà al di sopra delle leggi di Dio come mai e opprimerà i popoli attraverso la complicità di politici e religiosi collusi in una rete globale di favoritismi, elitarismo e tirannia. Questo culto statale o culto imperiale del nuovo ordine mondiale degenererà fino al punto che alcuni di coloro che non adoreranno questo falso Dio saranno isolati e uccisi. Dio non permetterà che la maggior parte dei suoi fedeli siano colpiti così, ma permetterà che alcuni dei suoi ministri possano essere colpiti così. Poi un'altra profezia millenaria che rivela il contrasto tra il dominio degli uomini e il governo di Cristo è menzionato in Amos 9, versetto 13. Amos 9, versetto 13. Notate bene, dice: ecco, i giorni vengono in cui chi ara giungerà vicino a chi miete e chi pigia l'uva a chi sparge il seme. Allora i monti stilleranno mosto che scorrerà giù per i colli. Che bella descrizione. Il contadino che sorpassa il mietitore sta a indicare che il governo dell'avidità e dell'avarizia sarà sostituito dal governo dell'altruismo e della generosità. Sotto il governo di Cristo e dei suoi santi, abbondanza e prosperità copriranno la terra, perché la via del dare supererà la via del prendere. In Giovanni 10:10, Gesù dice: io sono venuto e ritornerò perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La Chiesa è un anticipo del governo del re e del regno di Cristo. Egli dice che saremo re e sacerdoti nel suo regno, non è vero? Dobbiamo quindi imparare a praticare fin da adesso la gratitudine, l'altruismo e la generosità. E io aggiungerei anche un'altra cosa che mi viene adesso: la lealtà. Non possiamo aspettarci queste qualità dagli altri se prima non le pratichiamo noi per gli altri. L'opera di Dio si sostiene in questo modo, perché dov'è il vostro tesoro, è scritto, là sarà pure il vostro cuore. Matteo 6:21 per i vostri appunti. Matteo 6:21. Le nostre offerte e le nostre decime permettono alla Chiesa di fare arrivare la verità dove noi singolarmente non potremmo mai fare arrivare. In Luca 6:38 Gesù dice: date e vi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato anche voi. Quindi il concetto della gratitudine a Dio e della necessità di imparare a dare generosamente è espresso chiaramente anche nella prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 6, versetti 17 e 19, per i vostri appunti. Ma il nostro dare non deve essere soltanto in forma di denaro, deve essere anche sotto forma di buona accoglienza e affetto sincero verso i fratelli e soprattutto verso i nuovi fratelli che Dio aggiunge alla Chiesa. Naturalmente, perché tutto questo accada nella nostra vita, dobbiamo lasciare che Dio governi i nostri cuori. È una questione di governo, vedete? è una questione di governo verso il quale siamo chiamati ad arrenderci dolcemente e con tutto il cuore. Lasciamo che sia lo Spirito di Dio a governare i nostri cuori. Il governo di Dio non riguarda semplicemente la forma o la struttura. State bene attenti a questa spiegazione che penso mi sia venuta da Dio, perché molti mi chiedono e mi fanno domande sulla struttura, come se la struttura della Chiesa avesse una certa importanza capitale. Il governo di Dio non riguarda semplicemente la forma o la struttura, sebbene abbia una forma e una struttura che consentono di unire le forze e di fare sforzi comuni. La Chiesa di Dio unita ha sempre insegnato che il corpo di Cristo è un organismo spirituale, non l'organizzazione in sé. La relazione tra Dio e i suoi fedeli può essere facilitata oppure ostacolata dalla progettazione e dalle pratiche delle organizzazioni umane, ma Dio si prenderà sempre cura dei suoi figli, perché il capo, Gesù Cristo, non è mai separato dal suo corpo, la sua vera Chiesa. In Isaia 66, nei primi due versetti, è scritto che quelli che riconoscono, accettano e rispettano il governo spirituale di Dio sono i veri umili, quelli che sono pentiti sinceramente e che osservano la parola di Dio con tutto il cuore, che emulano l'esempio del loro padre. Perciò Dio li farà governare con lui, perché vede che per loro le sante leggi di Dio sono quelle di un padre che ama davvero i suoi figli. Si tratta di entrare a far parte della famiglia di Dio, la quale ha per fondamenta i principi spirituali del governo e del regno di Dio. Vedete, è sempre una questione di governo. In Giovanni capitolo 4, versetto 24, è scritto che Dio sta cercando coloro che lo adorano in spirito e verità, perché egli governa in spirito e verità. Non governa attraverso, diciamo, documenti firmati dall'uomo. Mediante il suo spirito e la sua verità, noi impariamo ad emulare Dio, a governare cioè la nostra vita personale con lealtà e a servire i fratelli con lealtà, con amore e sincerità, secondo i comandamenti di Dio, il che vale più di qualsiasi statuto depositato presso il notaio. La storia di ogni tentativo umano di autogovernarsi senza lo spirito di verità e senza le leggi di Dio finisce sempre nel fallimento. La Chiesa di Dio non è ancora il regno di Dio. Fratelli, di questo dobbiamo esserne sempre consapevoli e ricordare che dobbiamo sopportarci e perdonarci a vicenda laddove sbagliamo. Tutti abbiamo difetti. Se no, non ci sarebbe bisogno di essere giustificati mediante il sacrificio di Cristo. Dobbiamo però imparare ad onorare e a servire come fa colui che ha il comando, Gesù Cristo. C'è certamente legge ed organizzazione nel governo di Dio, ma le virtù di Cristo non possono essere imposte. Nessun quadro esteriore può costringerle. Possono però essere abbracciate e generate in noi mediante lo Spirito di Dio, se ci lasciamo condurre dalla parola di Dio e dallo Spirito di Dio. Mediante lo Spirito di Dio nella nostra vita diventiamo fin da ora partecipi della natura divina, come è scritto nella seconda epistola di Pietro nel capitolo 1 versetto 4. Seconda epistola di Pietro capitolo 1 versetto 4. È ribadito anche in Filippesi 2, versetti da 12 a 16. Ma leggiamolo insieme, Filippesi 2, da 12 a 16, perché ci stiamo avvicinando alla conclusione. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, qui è l'Apostolo Paolo che scrive ai primi cristiani, ma lo possiamo dire noi ministri del XXI secolo, che prima eravamo molto presenti e con questa pandemia siamo stati costretti a stare assenti. Quindi noi pure diciamo, perciò, cari nostri, come ci avete sempre obbedito, non solo quando eravamo presenti, ma molto più ora che siamo assenti, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Nel versetto 14 dice: fate ogni cosa senza mormorare, cioè senza lamentarvi. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione ingiusta e perversa, fra la quale invece voi risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Nel mondo vi istruiamo perché portiate nel mondo la parola di Dio, affinché nel giorno di Cristo abbia di che Lui gloriarsi e affinché anche noi abbiamo di che gloriarci per non avere corso in vano né in vano faticato. La parola e lo Spirito di Dio sono ingredienti che cambiano il nostro modo di pensare e realizzano la nostra conversione, perché iniziamo a ragionare e impariamo ad avere gli stessi sentimenti di Dio e discerniamo le cose come fa Lui. Siamo fiduciosi, diventiamo coraggiosi e risoluti come Lui. Come per l'allevamento dei figli nelle prime fasi della conversione sono necessari ammonimento e correzione amorevoli, come scritto in Ebrei 12, nei versetti da 3-11. Ma l'obiettivo di un padre amorevole non è la soppressione o la sottomissione della sua prole, ma è la loro maturazione nel giusto modo di vivere verso la natura divina. Quante volte abbiamo letto che Dio è amore? Perciò se ci lasciamo governare veramente dal suo amore, ci rivestiremo di vera umiltà e sapremo sottometterci tutti gli uni agli altri finché tutta la superbia non sarà completamente scomparsa. Come dice Pietro nella sua prima lettera, capitolo 5, versetto 5. Sopporteremo tutti l'ingiustizia, anche da parte dei fratelli, finché non ci sarà più ingiustizia, come dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi 6, versetto 7. E ameremo tutti i nemici finché non ci saranno più nemici, come dice Gesù, che dobbiamo pregare per i giusti e gli ingiusti. E restituiremo a tutti il bene per il male. Non ci sarà più il male. Ma non perché siamo costretti a farlo, ma perché scegliamo di farlo volontariamente. In conclusione, fratelli, ecco come sarà il governo di Cristo rispetto ai governi umani. Non lasciamoci ingannare dalla bellezza fugace del frutto proibito che ci dà l'illusione di essere intelligenti e savi quanto Dio, o di poter fare a meno di Dio. Imparare il governo di Dio nella nostra vita è lo scopo fondamentale per cui Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa. Egli ha detto: non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. E in Apocalisse 3 Gesù ci incoraggia e ci esorta dicendo: ecco, io vengo tosto, tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona.